Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, lo spazio settimanale in questo salotto, diciamo, privato, ma privato pubblico, che noi dedichiamo alla poesia. Questa settimana sbraco, rispetto alle settimane passate, insomma, un po' più ingessato, Ungaretti, cose un po' più serie. Questa settimana parliamo del cibo. Il cibo è un grande amore, e si vede, mio, ma non solo. Ma parleremo del cibo come elemento essenziale. Quindi se vi aspettate di sentir nominare delle tartare di tonno o del tartufo mantecato in salsa agrodolce di pino silvestre, non è la trasmissione che fa per voi, perché noi andremo al cuore del cibo. Parleremo, utilizzeremo le poesie e le odi elementari di Pablo Neruda e parleremo, insomma, di altre cosine, insomma, di questo tipo. E quindi, per far capire subito qual è l'andazzo della puntata, ho deciso di aprire con Fame Chimica, un pezzo dei 99 Posse, che parla di questa fame, della fame atavica, della fame che non si può saziare, che è anche una fame di uguaglianza, perché il cibo è in assoluto l'elemento che maggiormente misura l'uguaglianza. Siamo in un contesto nel quale alcuni di noi, molti, noi abbiamo la fortuna di vivere dalla parte giusta della bilancia, vivono nell'opulenza, hanno tutto il cibo che vogliono, nella quantità che vogliono, ma nel quale ci sono anche situazioni in cui si lotta per un tozzo di pane. Sembra una frase fatta, e sicuramente lo è, ma è una frase fatta che ha un fondo di verità. E allora inauguriamo con Fame Chimica, e al ritorno la prima poesia di cui parleremo parlerà proprio del pane.
Brucia sulla faccia il bisogno di ciò che non hai. Fame chimica, fame che non sazierai mai.
Fame chimica, la sento per le strade. Vedo i sintomi in città, mi brucia in faccia detta grid. Qua nessuno non ce l'ha, assassina delle nostre idee, della razionalità. Fame chimica, non c'è gente per le strade, solo fame chimica. La vedo agli angoli che spaccio in tuta che fa fatica. Nel macchinone preso a rate, veste, giacca e cravatta.
Fame chimica,
c'è chi non dorme la notte e pensa a quello che non ha.
Fame chimica,
chi non dorme per paura di perdere quello che ha.
Fame chimica,
questa notte non si dorme tutti in fame chimica.
Fame chimica,
poi rimane una duia, già sai che migliorerà. Fame chimica, fame chimica, non c'è oggi né domani, non c'è progettualità, solo fame chimica, che ti brucia sulla faccia e già sai che lascia la traccia, qua nessuno non ce l'ha.
Brucia sulla faccia il bisogno di ciò che non hai. Fame chimica, fame che non sazierai mai. Brucia sulla faccia il bisogno di ciò che non hai. Fame chimica, fame che non sazierai mai. Fame chimica.
Vogliamo tutto.
Fame chimica.
Ma veramente.
Fame chimica.
Non siamo niente.
Fame chimica.
Facciamo tutto.
Fame chimica.
Vogliamo tutto.
Sulla faccia ed ogni passo indietro rappresenta una minaccia.
Perché so che ciò che sei è ciò che hai.
E non è mai abbastanza, non c'è creanza. La roba che vuoi tu lo sa l'alta finanza, che mostra al mondo la tavola imbandita. Invita tutti al banchetto e poi lascia fuori dalla stanza la grande maggioranza. E vuole pure rispetto, sì, delle regole, rispetto della proprietà, rispetto della libertà di fare quello che vogliono e di chiamarlo democrazia. Fame chimica e polizia, e parabole insanguinate fuori ai palazzi in periferia. Fame chimica e polizia, con destini pagati a rate, usati e senza garanzia. Fame chimica e polizia, ricordare che rubare è reato, almeno fino a che non diventa peculato. E che c'è chi può stare tranquillo, ma tu devi stare tranquillo e consumare senza cervello. Bravo, guarda quanto sei bello. Fame chimica, fame chimica, fame chimica, fame chimica, solo quello.
Brucia sulla faccia il bisogno di ciò che non hai. Fame chimica,
fame che non sazierai mai. Brucia sulla faccia il bisogno di ciò che non hai. Fame chimica, fame che non sazierai mai.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Questa puntata è dedicata al cibo. Abbiamo inaugurato con Fame Chimica e adesso parleremo del pane, perché il pane è in assoluto il cibo più comune, quello che mangiano tutti. Credo a nessuno non piace il pane. Il pane credo che sia, metta un po' tutti d'accordo nelle sue varianti, nelle sue sfumature. Ma il pane ha anche qualcosa di, anche un valore comunicativo importante. Dare il pane, avere il pane, sono espressioni che hanno una grande forza emotiva. E allora ho deciso di iniziare questa puntata con una poesia di Gianni Rodari. Gianni Rodari ogni tanto torna perché mi piace molto, perché come hai detto è in grado di cogliere alcune sfumature di significato e di renderle in modo molto semplice, come se lo dovessimo leggere a un bambino. Allora quella che leggiamo adesso di Gianni Rodari è una poesia che si chiama Il pane. Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere il pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato come le viole, un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Cilì. I poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria, un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. E questa poesia è il sogno di un bambino. Il sogno di un bambino che invece di chiedere la PlayStation 6, invece di chiedere le carte di Yu-Gi-Oh, chiede un pane in grado di sfamare l'intera umanità. Ho deciso di leggere questa poesia proprio perché ci fa capire bene, poi insisteremo sull'argomento con un'altra poesia di Neruda sempre sul pane, come il pane abbia proprio un legame fortissimo con l'idea del bisogno primario, come il pane sia forse insieme al vino l'elemento di cibo essenziale, l'elemento per eccellenza, quando si dice non avere il pane da mangiare. E allora ci auguriamo anche noi che arrivi prima o poi un giorno in cui si possa cuocere un pane così grande come nel sogno di questo bambino da sfamare un'intera popolazione. A questa poesia di Gianni Rodari ho deciso di abbinare una canzone della Casa del Vento che si chiama Il pane e le rose, anche qui per lo stesso motivo, perché quando la Casa del Vento deve individuare quali sono le cose imprescindibili per l'uomo, individua questi due poli, il pane e le rose, cioè il cibo essenziale e la bellezza. E allora adesso ci ascoltiamo insieme Il pane e le rose della Casa del Vento.
Guarda lontano, non ti fermare, anche se la strada ti sembra finita, più di una volta avrai da lottare, morderai il fango nella tua storia. Un giorno vorrei poterti parlare di tutte le cose che tengo nel cuore, di quante cadute la polvere in bocca, di quanto i miei occhi hanno pianto di rabbia. Posso donarti soltanto il pane e le rose, scaldare i tuoi giorni d'inverno con la mia onestà. Ti vorrei parlare di cosa è importante, che non serve a niente la corsa al denaro, del pianto e il sudore delle tue radici, dell'uomo spezzato e lasciato per terra. Ricordo i miei occhi, le corse nei prati, e giorni di pioggia, di nuvole e vento, e dei temporali nei giorni di maggio, bagnato dall'acqua e l'incanto di un fiume. Posso donarti soltanto il pane e le rose, scaldare i tuoi giorni d'inverno con la mia onestà. voglio parlare delle gambe sporche e delle memorie dei vecchi alla sera. Ti voglio parlare di cosa ho imparato, di quale saggezza mi ha dato il passato. Non so se saprò quando sarai grande rispondere ai dubbi delle tue domande. Io penso al domani, alle nuvole nere, di quanta ingiustizia ti possa fermare. Posso donarti soltanto il pane e le rose, scaldare i tuoi giorni d'inverno con la mia onestà. Posso donarti soltanto il pane e le rose, scaldare i tuoi giorni d'inverno con la mia onestà. Posso donarti soltanto il pane e le rose, scaldare i tuoi giorni d'inverno con la mia onestà.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo parlato del pane, lo abbiamo letto declinato nella versione di Gianni Rodari, e adesso invece leggiamo lo stesso argomento, quello del pane, sempre nell'ottica che abbiamo un po', insomma, delineato in precedenza, nella poesia di Pablo Neruda. Da questo libro, che si chiama Ode al vino e altre odi elementari, che insomma vi consiglio perché è un libretto molto carino, costa 9,90 ed è della, credo, Passigli editore, insomma è un libro che merita, vengono delineate tutta una serie di cibi, soprattutto di elementi, quindi di il pane, la cipolla, il pomodoro, il mais, e vengono lodati per la loro natura, per la loro essenza. Tra queste odi c'è anche un'ode al pane, che io vi leggerò in una versione leggermente tagliata perché la poesia è molto lunga. Allora io ho selezionato alcuni versi, quelli che la mia, insomma, mia discrezione totale e completa, sono quelli più interessanti. Quindi quella che ascoltiamo adesso è L'ode al pane di Pablo Neruda. Pane, con farina, acqua e fuoco lieviti. Spesso e leggero, coricato e rotondo, ripeti il ventre della madre equinoziale, germinazione terrestre. Cresce il calore, ti inonda la pienezza, il vento della fecondità, ed allora resta immobile il tuo colore d'oro, e quando furono gravidi i tuoi piccoli ventri, la cicatrice bruna lasciò la sua bruciatura su tutto il tuo dorato sistema di emisferi. Ora, intatto sei, azione di uomo, miracolo ripetuto, volontà della vita. Per questo, pane, se fuggi dalla casa dell'uomo, se ti nascondono, se ti negano, se l'avaro ti prostituisce, se il ricco ti accaparra, non staremo a pregare, pane, non mendicheremo, lotteremo per te con altri uomini, con tutti gli affamati, per tutti i fiumi e sotto tutti i cieli, andremo a cercarti, andremo coronati di spighe a conquistare terra e pane per tutti. Non ha ali la vittoria terrestre, ha pane sulle spalle e vola impavida e libera la terra, come una panificatrice portata dal vento. E allora in questa poesia Neruda vede nel pane l'elemento di libertà. Avere il pane è appunto avere la libertà, e quindi quello che dice Neruda è che non lo chiederemo, ma lo pretenderemo il pane, perché il cibo è un diritto, avere da mangiare è un diritto, e questo a volte ce lo scordiamo, sentiamo delle pessime definizioni, soprattutto sui social media, persone che, insomma, fanno dei commenti poco appropriati su questo aspetto. Ma il cibo è un diritto, non è un dovere. L'iPhone 6 è un orpello, il pane è un diritto, e noi lo chiediamo, anzi nemmeno lo chiediamo, come dice Neruda, lo pretendiamo. E allora a questa poesia così interessante ho deciso di abbinare una canzone dei Camillas, insomma un gruppo po' particolare che si chiama La canzone del pane. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, abbiamo sentito i Camillas con la canzone del pane e stavamo parlando del pane come cibo elementare, essenziale. Un altro cibo elementare che è il protagonista della prossima poesia è la cipolla. Sulla cipolla ho anche qualche storia personale interessante. Mi ricordo da bambino quando in un viaggio in Croazia vidi per la prima volta i vecchi croati, forse lo fa anche qualche vecchio marchigiano, ma non lo so, i miei nonni non lo facevano, mangiare la cipolla a morsi, cruda. Questa cosa mi colpì molto, insomma, la cipolla tende a rimanere un po' sullo stomaco, però c'è nella cultura contadina un valore particolare della cipolla. Non è un caso che il meteo si legga dalle cipolle e non è un caso che buona parte dei prodotti della tradizione culinaria antica si basino sull'utilizzo della cipolla, perché la cipolla, come il pane, è un elemento che da sempre contraddistingue la tavola del, diciamo, dei poveri, degli ultimi, degli umili. C'è anche ad esempio un quadro molto interessante di Van Gogh, dove c'è questa visione di persone che stanno mangiando un piatto di pane e cipolle, insomma di una zuppa di cipolle. E quindi niente, la cipolla come il pane è un elemento primordiale, è un elemento costruttivo dell'umanità. E c'è un'altra poesia sempre di Neruda, in questo libro di cui vi ho parlato in precedenza, che si chiama Ode al vino e altre odi elementari, che ci parla proprio della cipolla. Adesso la leggiamo insieme. Cipolla, luminoso matraccio, petalo a petalo si formò la tua bellezza. Squame di cristallo ti ingrandirono e nel segreto della terra scura si arrotondò il tuo ventre di rugiada. Sotto la terra fu il miracolo e quando apparve il tuo pigro germoglio verde e nacquero le tue foglie come spade nell'orto, la terra accumulò il suo potere, mostrando la tua nuda trasparenza, e come in Afrodite il mar remoto duplicò la magnolia innalzando nei seni. La terra così ti fece, cipolla, chiara come un pianeta e destinata a brillare, costellazione costante, rotonda, rosa d'acqua sulla tavola della povera gente. Generosa, distruggi il tuo globo di freschezza nella consumazione fervente della pentola e il frammento di cristallo al colore intenso dell'olio si trasforma in arricciata piuma d'oro. Ricorderò ancora come la tua influenza feconda l'amore dell'insalata e sembra che il cielo contribuisca dandoti fine forma di grandine a celebrare il tuo chiarore tritato sugli emisferi di un pomodoro. Ma alla portata delle mani della gente, innaffiata d'olio, spolverata con un po' di sale, uccidi la fame del bracciante nel duro cammino. Stella dei poveri, fata protettrice avvolta in delicata carta, esci dalla terra eterna intatta, pura come seme d'astro, e nel tagliarti il coltello in cucina spunta l'unica lacrima non nata da pena. Ci facesti piangere senza affliggerci. Quanto esiste io cantai, cipolla, ma per me sei più bella di un uccello dalle piume accecanti. Sei per i miei occhi globo celeste, coppa di platino, ballo immobile dell'anemone niveo, e vive la fragranza della terra nella tua natura cristallina. In questa poesia Neruda, oltre a valorizzare tutti gli aspetti estetici e gustativi della cipolla, la abbina anche ad una serie di piatti come il pomodoro o altre cose e ne decanta le varie declinazioni. Quindi ci parla del fatto che quando tagliamo la cipolla piangiamo, di come rosola in padella e come cambia il suo colore. Ma la cipolla, come detto, è un qualcosa che è fortemente legato alla tradizione, è fortemente legato al territorio. E allora c'è una canzone di Fabrizio De André che si chiama Cruesa de Ma, che è scritta in dialetto ligure volutamente. Quindi Fabrizio De André, in uno dei suoi ultimi album, decide di dedicare un intero album alla sua terra e lo fa utilizzando questo linguaggio antico che lui va recuperando. E in questa poesia ci sono anche moltissimi riferimenti culinari. E allora ho pensato che fosse giusto abbinare alla poesia sulla cipolla questa bellissima canzone di Fabrizio De André che si chiama Cruesa de Ma.
Ombre de muri, muri de mainé, donde ne veni, dove le cane, denci tutto vali, na semo strani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la seu geresto dio, o diavolo in se, o sega effetto nio, ne shurtimo da uma, pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi, tacca de pria,
E andale, e andale, e andale, e andale, e andale,
e intacca de pria chi che saia, intacca d'udria con le maina, gente deliga facce de mandila. E che tu lo preferisci alla figlia di famiglia o di buon che tipo è mia senza il bondone.
Se de cose che taglia, cose da bei, cose da mangia, fritti a de pigne, giancu de portofin, cervelle de pe, tu magi movin, lasagne da figlia ai quattro tu, mangivi negru dulce de lebre de cu.
E andame, e andame, e andame.
Enche a barca do vinho e naveguemos um xisquete, emigrante do rio, muito inquieto. Fim com a tincrechada, poeiro recante, redigando, venia de fit. Bacanda corda, marcelego e de sangue. Ne liga e ne porta antena cresa de mar
e andare e andare e andare io e andare e andare e andare io.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, abbiamo esaltato la cipolla dopo averlo fatto con il pane, quindi se vi è venuta fame e è venuta anche a noi potete consegnare dei fantastici manicaretti a base di pane e cipolla nello studio di Radio Duomo che si trova in via... in piazza Garibaldi, mi suggeriscono dalla regia, ringrazio, quindi potete consegnare tutto qui all'attenzione di Alessandro ed Antonio, i migliori verranno citati nella prossima puntata, cioè i migliori manicaretti, questo è un contest volante, verranno citati da noi, insomma, se ci sono piaciuti. Bene, a parte questo excursus, come dire, fuori poco poetico e molto pragmatico, anche molto culinario direi, adesso vorrei introdurvi un'altra poesia che non parla di un cibo nello specifico, ma mi piaceva perché a metà della puntata così stemperiamo un po'. Abbiamo parlato del cibo come elemento fondativo, abbiamo parlato del pane, abbiamo parlato della cipolla e adesso vi volevo leggere un testo di Guido Gozzano che si chiama Le Golose, che parla di queste donne golose, perché poi è bello nel mangiare anche, insomma, a volte lasciarsi prendere dalla golosità. So che abbiamo fatto tutto un grande discorso filosofico che condivido sull'importanza di far accedere a tutti al cibo, ma è anche vero che il cibo è anche piacere e anche gusto, E allora in questa poesia Guido Gozzano, che scardina con questo testo un po' il mito della borghesia raffinata, della borghesia tutta ad un pezzo intransigente, irride un po' queste signore golose che all'interno della pasticceria si appropinquano a comprare dei dolci. Quella che leggiamo adesso è Le golose di Guido Gozzano. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dite senza guanto, scelgono la pasta quando ritornano bambine. Perché niun le veda, volgon le spalle in fretta, sollevan la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa, pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra il dolce crebbe, muove le disperate, bianchissime al giulebbe, dita confetturate. Un'altra con bell'arte, sugge la punta estrema in vano, che la crema esce dall'altra parte. L'una, senza badare a giovine che addocchi, divora in pace gli occhi, altra solleva e pare sugga in supremo annunzio, non crema e cioccolato, ma super liquefatte parole del D'Annunzio. Fra questi aromi acuti, strani commisti, troppo di cedro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome, oh le signore come ritornano bambine, perché non m'è concesso, o legge inopportuna, il farmivi da presso, baciarvi ad una, o belle bocchette intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolato. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Allora con questa poesia Guido Gozzano fa un quadro di come la nostra integrità, come tutti i nostri le nostre sovrastrutture, le nostre imposizioni, no? L'essere precisi, puntuali, non sgarrare, dare un'idea di sé integra, intatta, vengano distrutte davanti a un semplice negozio di confetterie, come le chiama lui, probabilmente una pasticceria, quindi un negozio nel quale sono presenti dei dolci. E allora per contrappasso ho deciso di abbinare a questa poesia una canzone completamente opposta, che parla di invece una donna troppo magra, perché poi tra obesità e magrezza anche qui si gioca tutta una partita psicologica complessa e importante, però al quale magari dedicheremo un'altra puntata per intero. Quella che ci ascoltiamo adesso è La Flaca di Jarabe de Palo.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera,
solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, stiamo parlando del cibo e abbiamo parlato della golosità, delle signore golose di Guido Gozzano. E allora, a proposito di golosità, non poteva mancare in questa puntata una poesia sul vino. So che non è proprio un cibo, diciamo che, però si abbina bene ai cibi, quindi è il giusto abbinamento, è una poesia che si abbina bene alle altre. Per parlare del vino ho deciso di utilizzare una poesia di Cecco Angiolieri, quindi un poeta del... nato nel 1260, un poeta senese comico, quindi che diciamo rovescia tutti i canoni del dolce stil novo. Ma ho scelto questa poesia anche perché mi porta ad una riflessione. Io da molti anni sono un fervente sostenitore del vino sfuso, ovvero specifico, abbiamo parlato di poesie elementari, abbiamo parlato di cibi elementari e non riesco a capacitarmi di come adesso, se andiamo a comprare un bicchiere di vino in una qualsiasi bar, dobbiamo essere, come dire, proiettati in un quarto d'ora di spiegazione sui tannini, sul blending, sulla produzione, le cassette dell'uva. Cioè, il vino è come il pane, qualcosa di elementare. Allora questo innalzamento del vino, che poi il problema non è tanto l'innalzamento del vino, ma la conseguente traduzione nell'innalzamento del costo del vino e del prezzo del vino, mi infastidisce un po', perché sono dell'idea che il vino, come il pane, vada reso fruibile a tutti, e quindi sono un fervente sostenitore del vino sfuso, preferibilmente in abbondanti quantità. E allora adesso quella che ci leggiamo adesso è una poesia di Cecco Angiolieri che parla appunto del vino. Tutto quest'anno che mi son frustato di tutti i vizi che solia avere, non m'è rimasto se non quel di bere, del qual me n'abbia Iddio per escusato, che la mattina quando son levato e il corpo pien di sal mi pare avere, adunque di chi si poria tenere di non bagnarsi la lingua e il palato, e non vorria se non greco e vernaccia, che mi fa maggior noia il vin latino, che la mia donna, quando ella mi caccia, de ben abbi chi prima pose il vino, che tutto il dì mi fa stare in bonaccia, e non ne fo però un mal latino. Allora, questa poesia sarà perché scritta nel 300, mi sembrava perfetta per testimoniare questo mio modo di vedere e di vivere il vino, insomma come elemento primordiale. E c'è anche una canzone di Francesco Cuccini che si chiama Le osterie di fuori porta, che ci racconta di come le osterie di fuori porta siano andate deserte. E questo è un cambio storico, un cambio culturale. Cuccini chiaramente crea una poesia, una canzone che è una canzone di contesto, di colore, no? Che ci racconta delle persone che crescono, che cambiano, ma in realtà è così: le osterie sono vuote, non ci sono più le osterie, al posto delle osterie sono arrivati gli wine bar. È un cambio storico, le cose cambiano, va bene, noi ne prendiamo atto, però un po' di rimpianto dell'osteria ce lo abbiamo, e allora adesso ci ascoltiamo la canzone dell'osteria di Fuori Porta di Francesco Cuccini.
Sono ancora aperte come un tempo le osterie di Fuori Porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e in sede una maturità, si è sposato, fa carriera, ed è una morte un po' peggiore. Cadono come foglie o gli ubriachi sulle strade che hanno scelto, delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato, per giovinezza o per errore. Non so se ancora resto in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Io mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino. Le carte, poi il caffè della stazione per neutralizzare il vino. Ma non ho scuse da portare, non dico più d'essere poeta, non ho utopie da realizzare, stare letto il giorno dopo e forse l'unica mia meta. Si alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in collina. Non provo più quando la guardo quello che provavo prima. Ladri e profeti di futuro mi hanno portato via parecchio. Il giorno è sempre un po' più oscuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio. Strade sono piene di una rabbia che ogni giorno urla più forte. Son caduti fiori, hanno lasciato solo simboli di morte. Dimmi se son da lapidare, se mi nascondo sempre più, ma ognuno ha la sua pietra pronta, e la prima non negare me la tireresti. Sono più famoso che in quel tempo quando tu mi conoscevi. Non più amici, pubblico che ascolta le canzoni in cui credevi. E forse ridono di me, ma in fondo la coscienza pura. Non rider tu se dico questo, ride chi ha nel cuore l'odio e nella mente la paura. Ma non devi credere che questo abbia cambiato la mia vita. È una cosa piccola di ieri che domani è già finita. Son sempre qui a vivermi addosso, ho dai miei giorni quanto basta, ho dalla gloria quel che posso, c'è qualcosa che andrà presto quasi come i soldi in tasca. Non lo crederesti, ho quasi chiuso tutti gli usci all'avventura. Non perché metterò la testa a posto, ma per noia, per paura. Non passo notti disperate su quel che ho fatto, quel che ho avuto. Le cose andate sono andate, ed ho per unico rimorso le occasioni che ho perduto. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta. ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per formarsi, chi per seguire la ragione, chi perché stanco di giocare, per il vino sputtanarsi ed è una morte un po' peggiore.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Siamo arrivati alla frutta, nel senso che siamo arrivati alla fine della trasmissione, ma siamo arrivati anche alla frutta. Infatti la prossima poesia che leggeremo, sempre dalle poesie elementari di Pablo Neruda, è l'Ode alla mela. L'Ode alla mela, perché anche la frutta, insomma, come il pane, entra in questo meraviglioso libro che parla di cibo, un libro di poesie che parla di cibo. Allora adesso la leggiamo insieme, l'Ode alla mela, e poi ne parliamo, ci salutiamo, insomma, come sempre, tutte le cose che facciamo sempre. Ode alla mela. Te, mela, voglio celebrare, riempiendomi la bocca col tuo nome. Mangiandoti sei sempre nuova come nient'altro o nessun altro, sempre appena caduta dal paradiso, piena e pura, guancia imbellettata dell'aurora. Quanto difficili sono, paragonati a te, i frutti della terra, le uve cellulari, i manghi tenebrosi, le ciliegie coi noccioli, i fichi sottomarini. Tu sei pura, manteca, pane fragrante, cacio vegetale. Quando addentiamo la tua rotonda innocenza, torniamo per un istante ad essere creature appena create. Abbiamo ancora qualcosa della mela. Io voglio un'abbondanza totale, la moltiplicazione della tua famiglia. Voglio una città, una repubblica, un fiume Mississippi di mele, e sulle sue sponde voglio vedere tutta la popolazione del mondo unita, riunita nell'atto più semplice che ci sia, a mordere una mela. Anche qui, come negli altri testi, Neruda parte dallo spunto del cibo della mela per collegarlo ad altre riflessioni. Quindi ci parla della mela come simbolo dell'Eden, del paradiso terrestre, del peccato originale, e ci parla anche ancora una volta della mela come condivisione, questa immagine finale di un mondo, di un fiume pieno di mele, che ci fa ritornare in qualche modo all'inizio della puntata, quando abbiamo parlato del pane, no? Del pane di Rodari. Quindi questa idea, di questa volontà del poeta, almeno nel suo sogno, nella sua immaginazione, di poter sfamare il mondo con il suo cibo. Il cibo del poeta è la poesia. Per concludere questa puntata vi salutiamo, come sempre vi invitiamo ad andare nella nostra pagina Facebook, a ascoltare le puntate in podcast su Spreaker, a mettere mi piace, commentare, condividere, dateci una mano, insomma, se sapete che qualcuno è interessato, invitatelo ad ascoltare questa trasmissione che facciamo con tanto amore e tanta fatica, insomma un po' di fatica e un po' di amore, adesso senza esagerare. E vi salutiamo con una canzone dei Beatles che ha un po' un elemento utopico di fantasia, perché l'autore probabilmente interpreta dosi massicce di droghe di un qualche tipo quando la scrisse, si immagina di poter viaggiare su infiniti campi di fragole. E allora ci salutiamo con Strawberry Fields Forever dei Beatles. Alla prossima puntata.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my
I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.